nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Benvenuti nella tana. Faremo quattro passi in quattro puntate nei sentieri della letteratura per l'infanzia. Vi invitiamo dunque ad attraversare con noi questa soglia entrando, come Alice, nella tana del Bianconiglio, in un altrove che magari ci offrirà qualche prospettiva nuova con cui guardare alle cose. Così come fa la letteratura per l'infanzia, che spesso ci fa attraversare delle soglie verso mondi altri, che siano isole misteriose, giardini segreti, fitte giungle o posti sotterranei o magici, dove provare un sano spaesamento e una meraviglia rigeneratrice. La letteratura per l'infanzia sta incontrando una fortuna crescente, sia per quanto riguarda il settore delle vendite, sia per l'attenzione che le viene vieppiù riservata dai media, dalla critica e dai premi internazionali. In questi ultimi anni si sono profilate alcune tendenze su cui vorremmo provare a soffermarci, a cominciare per questa puntata da quella che possiamo definire una tendenza al recupero dei classici. Sia i classici molto noti, da Piccole donne al Giardino segreto, per dire, proposti in traduzioni accurate, ma anche perle piccole o grandi del passato mai tradotte in italiano o comunque pochissimo conosciute in area italofona. Perle classiche, dicevo, recuperate e proposte finalmente ai lettori di oggi grazie alla lungimiranza e alla cura di case editrici appassionate. Come è il caso delle edizioni bolognesi Pulce, che hanno nel loro catalogo una collana denominata C'era un'altra volta, perché ha appunto l'obiettivo di dare una seconda vita a titoli che meritano una riscoperta. Ma c'è una bella differenza tra un libro vecchio e un classico. Se, per citare Italo Calvino, un classico è un libro che non ha ancora finito di dire quello che ha da dire, i libri della collana C'era un'altra volta di cose da dire ne hanno ancora molte, anche ai bambini di oggi. Come sottolinea l'editore presentandola sul sito, ci piace pensare un'infanzia che trascende il tempo e lo spazio e che va quindi rispettata e difesa nei suoi tempi, nelle sue necessità, possibilità e desideri. Sentiamo direttamente dalla direttrice editoriale di Pulce, Cristina Petit, come vengono scelti questi classici poco noti.
Prima di tutto veniamo stregati dalle immagini perché, facciamo una precisazione, ci occupiamo di illustrati, quindi non i classici di narrativa. Quindi illustrati, e quindi la prima cosa sono le immagini, ci devono folgorare. Dopo che ci hanno folgorato le immagini, andiamo a vedere i testi, che di solito non deludono affatto, anzi ci sono delle narrazioni davvero moderne, davvero che anticipano insomma quello che poi sarà tutta la produzione che è arrivata fino ai giorni nostri. Quindi le immagini, assolutamente dobbiamo avere proprio un colpo al cuore quando le vediamo.
Ma voi andate a pescare questi capolavori, ripeto, sconosciuti, per lo più inediti in italiano, in quale periodo del passato?
Allora, ci occupiamo più o meno dai primi anni 80 dell'Ottocento fino ai primi anni 30 del Novecento, quindi quei 50 anni lì. Ci muoviamo lì dentro perché comunque lì si annida poi la nascita dell'albo illustrato, così come lo conosciamo, e ci piace spaziare geograficamente, quindi abbiamo fatto gli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, arriverà la Spagna, Svezia con l'Elsa Beskow, la Germania. E avremo anche per il 2023 l'Australia dei primi del Novecento con sempre dei picture book. Sì.
Picture book, l'albo illustrato che ogni cultura, ogni nazione, ogni paese un po' rivendica come propria. Ma quando è nato l'albo illustrato? Qual è il primo?
Ah, il primo. Ogni paese dice di avere un primo. E quindi la Gran Bretagna, che insomma forse è la maestra a cui tutti ci riferiamo, perché ha dato i natali effettivamente a dei grandissimi autori, sia per la narrativa che per le illustrazioni, che per la poesia, insomma. Quindi la Gran Bretagna dice siamo noi, Caldecott siamo noi, Beatrix Potter, e poi abbiamo la Francia che dice siamo noi con De Brunhoff, siamo noi con Beauté de Monvel, poi abbiamo gli Stati Uniti, rinforzati da Sendake, che dice che la Wanda Gag è stata la prima in assoluto perché ha una composizione della pagina assolutamente moderna. Insomma, ognuno rivendica i suoi. Io credo che in quegli anni lì si è capito che c'era bisogno di parlare anche con le immagini ai bambini. E più si integrava la parola con il segno, meglio venivano probabilmente le opere, ecco.
Interessante questa carrellata dei padri dell'albo illustrato. Cristina Petit ci ha parlato, provo a riassumere, per la Gran Bretagna di Caldecott, la medaglia Caldecott è del resto uno dei premi mondiali più importanti assegnati agli artisti di albi illustrati. Poi ci ha parlato di Beatrix Potter, per la Francia di Jean de Brunhoff, il creatore dell'elefantino Babar, e dell'artista più antico Boutet de Monvel, per gli Stati Uniti di Wanda Gag, interessante artista, nota soprattutto per aver scritto e illustrato Milioni di gatti, il più antico libro illustrato americano ancora in stampa, e ispiratrice di Sendak per il suo celebre Nel paese dei mostri selvaggi. Ma al di là di questi capostipiti, quali sono i classici scoperti o riscoperti da Pulce Edizioni? Perché accanto a opere e autori finora totalmente sconosciuti alle nostre latitudini, abbiamo anche autori noti, ma presenti in opere minori eppure interessantissime. Penso ad esempio a Stevenson, di cui voi pubblicate la raccolta di poesie già uscita precedentemente con il titolo Il mio letto è una nave, ma voi la pubblicate in un libro di grande formato con il titolo Felice come un re, da un verso di una delle poesie, e con le meravigliose illustrazioni di Jesse Wilcox Smith dell'edizione 1912.
Stevenson è conosciuto per L'isola del tesoro, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, capolavori indiscussi, però in quegli anni tra un romanzo e l'altro si è ripiegato e ha ripensato alla sua infanzia e si è ripiegato in un modo così profondo da ricordarsi la sua vita bambina, le sue esplorazioni, i suoi pensieri prima di dormire, la sua paura per attraversare il corridoio, i suoi giochi con l'amico invisibile, e ha scritto queste 72 passa poesie che sono incredibili, da leggere assolutamente.
Se un bimbo da solo fa un gioco divertente, a un tratto lo raggiunge un amico trasparente. Sono tanto simpatici e davvero disponibili gli amici del bosco, gli amici invisibili. Nessuno lo ha visto, nessuno lo ha incontrato, l'amico è in un ritratto non ancora illustrato, ma è ben presente, in casa o di fuori, quando i bambini giocano soli. Dietro una siepe o steso sul prato, se suoni qualcosa lui canta intonato. Se tu sei felice e ti senti bene, è certo e sicuro, voi due siete insieme.
Nella tana del Bianconiglio.
La stessa Wilcox Smith che ha illustrato Stevenson è anche l'illustratrice di una scrittrice, anche lei classica, ma assolutamente non conosciuta alle nostre latitudini, a differenza di Stevenson. Eppure i due libri si assomigliano molto, e sto parlando di questo Tempo di volare. Anche qui sono poesie, e sono poesie che ritraggono in un modo molto toccante, molto intenso, l'infanzia.
Sì, diciamo sono due libri fratelli, uno scritto da un uomo, uno scritto da una donna, ognuno con la sua sensibilità. Quindi anche sono due libri gemelli perché li lega appunto l'illustratrice, che a partire dai risguardi li ha fatti molto simili. Anche la Higgins ci riporta un'infanzia mai banale, è un'infanzia che riflette e che vive la vita con grandi domande, domande esistenziali o anche domande banali, perché io sono più felice quando ho un vestito nuovo addosso, riflessione banale, ma anche quando sono grande dov'è che vado, cioè quando non sono più bambino, dove si va, qual è quel posto, cos'è? Ecco, domande alte che i bambini si pongono, paure, esitazioni che hanno nel crescere, che è bellissimo poter leggere e pensare che sono scritte più di 100 anni fa.
Quando un bambino ormai è cresciuto, dopo, da grande, dov'è che va? Questo è un mio dubbio, l'ho sempre avuto. L'ho chiesto alla mamma e lei non lo sa. Il posto dei grandi non so come sia, ma un giorno forse anch'io dovrò andarci. Le cose da piccolo le metterò via e non saprò più davvero che farci. Andrò in cammino fino a laggiù, ma qual è la porta e quale il giardino dove trovare chi non è più, uno che era soltanto un bambino?
Quindi la situiamo a Eileen Cleveland Higgins nel
Nel 1908, quindi pochi anni dopo, quelle di Stevenson, ecco, diciamo.
In alcuni casi, Cristina Petit, il vostro recupero storico non è relativo tanto all'autore quanto piuttosto all'illustratore. Penso ad esempio alle favole di La Fontaine illustrate nel 1888, se non sbaglio, dagli acquarelli di Boutet de Monvel.
Sì, 1888, Boutet de Monvel decide, o non sappiamo se gli è stato commissionato, insomma, di illustrare le favole della Fontaine, molto care ovviamente alla Francia, quindi ne esistono tantissime versioni da sempre. Però la delicatezza con cui questo artista si appresta a illustrarle, quando invece abbiamo tutti presente anche di illustrazioni molto più anche pesanti e anche più paurose, più che incutevano in queste favole che già hanno un sapore un po' che devo imparare qualcosa, ecco, una pesantezza. Invece le sue sono assolutamente rilassanti, ariose, chiare, acquerelli leggerissimi e modernissimi, cioè belli, belli, puliti, con il bianco come sfondo, insomma, un'operazione che ci è sembrata importante fare anche per riportare la traduzione originale in versi della Fontaine, perché abbiamo assistito anche in Italia a molte trasposizioni in prosa.
Tra l'altro tutte le vostre edizioni, o perlomeno molte di esse, hanno anche alla fine delle note, diciamo, storico-letterarie che situano proprio l'autore nel suo contesto, quindi il libro è godibilissimo dai bambini anche piccoli, perché avete fatto davvero un lavoro di scelta di questi albi di estrema attualità, anche umorismo, immediatezza, però poi c'è questa parte, diciamo, più approfondita che è molto interessante anche per il pubblico adulto.
Sì, non potevamo prescindere da questo perché lo studio ha proceduto di pari passo, cioè studiando le biografie e queste vite pazzesche di questi autori, ma dico pazzesche nel senso pazzesche, c'è tanto da imparare, perché anche da uno Stevenson che sta a letto per più anni di quelli della sua vita, la maggior parte li ha passati a letto, oppure la Wanda Gag che deve mantenere i fratelli, oppure ci sono delle vite che già di per sé sono dei romanzi, sono meravigliose, e quindi l'interesse era anche di andare a capire perché queste persone, questi autori hanno scelto di occuparsi di bambini, e la motivazione è sempre grandiosa, forte, pura, e questo arriva diretto nelle loro opere, cioè c'era veramente un interesse sano per l'infanzia e uno sguardo dove l'infanzia viene innalzata sempre, viene elevata, viene rispettata tantissimo, e questo lo si vede dalle parole, lo si vede dai segni, dalla composizione delle immagini. Basta citare Sembra di Bridgman, dove il gioco che lui fa di queste ombre che anticipano assolutamente quelle più famose dell'Agostinelli degli anni 50, lui voleva stuzzicare e sviluppare l'intelligenza dei bambini quando le ha immaginate.
Ecco, spieghiamo un attimo, quindi Agostinelli degli anni 50, questo sembra ma non è, quindi un'immagine che sembra una cosa, se lo allacciamo subito allo stereotipo che ci viene in mente, invece poi voltiamo pagina e vediamo che è l'ombra di qualcosa di completamente diverso. E qui eravamo già nel 1906, che sembra una cosa inventata adesso.
Esatto, 1906, questo artista molto famoso negli Stati Uniti decide che vuole mettere alla prova i bambini con qualcosa di divertente, molto, perché i bambini si devono divertire sempre, perché sennò non leggono un libro, non fanno un esercizio a scuola, cioè se c'è il divertimento non si accorgono neanche, quindi li vuole divertire, li diverte con la rima e con il suono, ma anche con queste immagini trabocchetto, ma trabocchetto difficile, appunto, non facile, perché i bambini dobbiamo considerarli nella loro massima intelligenza e immaginazione, questo è importante.
Ha citato prima Wanda Gag, che è per esempio proprio uno di quegli autori, di quelle autrici che scrivono la storia e la illustrano, e anche qui sono storie veramente divertentissime e modernissime, anche molto umoristiche. Per esempio c'è questa storia che mi ha colpito, Lo strano coso, di questo strano personaggio che si mangia le bambole.
Sì, Wanda Gag ha una narrazione potente e molto moderna, unita a queste illustrazioni che lo sono ancora di più, quindi insieme è proprio un cocktail esplosivo di innovazione. Queste illustrazioni in bianco e nero totalmente, che poi negli anni, anche dopo la sua morte, nei vari paesi, non solo negli Stati Uniti, è stata anche colorata, operazione che a noi è sembrata solo commerciale per vendere il libro a chi fa fatica con il bianco e nero. In realtà il bianco e nero non deve spaventare, perché i bambini non hanno nessuna paura del bianco e nero, e sono concepite così queste immagini proprio perché la forza è nei chiari e negli scuri, assolutamente.
Qui siamo negli anni 20, America anni 20.
America anni 20, e il suo primo bestseller, che non è mai uscito, del 1928, dalla produzione è Milioni di gatti, che ha vinto tantissimi premi anche e che Sendak proprio omaggia e lo considera il primo albo illustrato, cioè della storia. Sendak dice essere quello di Wanda Gag, ma poco importa secondo me chi ha il primato. La cosa importante è accostarsi a questi libri, a ognuno di questi libri, inquadrandolo nel contesto di quando è stato scritto, da chi è stato scritto, per che motivazione è nata quest'opera, e di far finta di fatto non si sente il passare del tempo, cioè sono così attuali e così ti portano dentro la narrazione che secondo me non si fa nessuna fatica. Li abbiamo testati sui bambini che confermano.
Nella tana del bianconiglio
abbiamo parlato con Cristina Petit, direttrice editoriale di Pulce Edizioni, di classici della loro rinnovata fortuna o riscoperta. Un altro aspetto interessante dei classici è talvolta la loro presenza all'interno di romanzi contemporanei per adolescenti. Un esempio è il recente romanzo di Francesco Fadigati, Ti aspetterò alla fine del mondo, dove il quindicenne Nick, più per far colpo sulla compagna studiosa di cui è segretamente innamorato che per reale interesse, decide di avvicinarsi all'Eneide. Ma a poco scoprirà che quel capolavoro del passato è in grado di parlargli direttamente di cose che lo riguardano molto da vicino. Ogni storia, in fondo, parla anche di me che la leggo. «De te fabula narratur», diceva Orazio. «In ogni storia, a maggior ragione se ha l'intensità epica di un capolavoro classico, io mi posso rispecchiare, e a maggior ragione se sono un adolescente, se ho quell'intensità epica tipica dell'adolescenza nel mio rapporto con la vita». Il romanzo Ti aspetterò alla fine del mondo è ambientato nel 2020, in pieno lockdown. Nick fa lezione online, è chiuso in casa, ha tanta rabbia dentro per vari motivi. Oltre al sacco da box, uno svago è per lui andare in bici fino alla piazzetta e sedersi sulla panchina, il cappuccio della felpa tirato sulle orecchie e dentro le orecchie la musica a palla dalle cuffiette. Un giorno però, su quella panchina c'è seduto uno strano signore, forse un ex professore, e sarà proprio questo signore, il signor Grandi, ad appassionarlo all'Eneide, in un incontro che sarà di guarigione per entrambi. Abbiamo chiesto a Francesco Fadigati, che è insegnante oltre che scrittore, come può accadere che si accenda questa scintilla di interesse per i classici.
Ma credo che sia scattato quella scintilla che è possibile solo dentro, in fondo, dentro il rapporto educativo o nel rapporto di amicizia con qualcuno che vive questa passione, perché quello che è accaduto a Nick è quello che vedo tante volte accadere in classe, cioè ragazzi che si sentono, giustamente anche, completamente lontani rispetto a grandi classici come i Promessi Sposi, come l'Eneide, come l'Odissea, come l'Iliade. Quando però trovano un intermediario, cioè un adulto, un insegnante, che vibra di passione, perché lui stesso ha fatto esperienza che quei classici illuminano il presente, non solo illuminano il presente come attualità, ma illuminano il presente della propria umanità. Cioè sono in grado di svelarci quel mistero di bellezza che è il nostro io, che è la nostra persona, la nostra esperienza. Ecco, oggi, in un'epoca dove ci sono ragazzi che come se morissero di sete in un deserto di umano, no? E non trovano mai cosa c'è di bello in sé, se incontrassero uno di questi signor Grandi, per citare il romanzo, che guarda all'Eneide, all'Odissea, alla Divina Commedia, come una grande miniera che consente di apprezzare se stessi, di scoprirsi, di conoscere il mistero che è la vita, di conoscere il mistero che è la propria persona. Ecco, se trovassero persone così, i ragazzi allora non solo si appassionano, ma ci superano, perché l'esperienza che faccio quotidianamente e che fa anche il signor Grandi con Nick è che poi le domande che i ragazzi rivolgono ai classici, le osservazioni, le loro intuizioni, il loro paragone tra quello che Virgilio ha scritto e la loro esperienza, veramente è una novità. Ha una potenza umana, diventa un colloquio personale coi testi, per cui veramente l'insegnante è uno che introduce al libro, introduce a un testo, non si pone come schermo, non è semplicemente quello che sminuzza, no? Ma è quello che consente il ponte per parlare direttamente con i classici.
Se però abbiamo dei genitori all'ascolto, dei nonni, delle persone adulte che non sono insegnanti e che si chiedono come posso io accendere nel ragazzo, nell'adolescente, nella ragazza che mi sta vicino una passione per un classico, che cosa gli si può dire?
Ma credo che il metodo sostanzialmente rimanga lo stesso, usiamo una parola magari un po' altisonante, no? È il metodo della testimonianza, cioè adulti che vivono, io non dico necessariamente la passione per la letteratura, ma vivono la passione per qualche aspetto della loro vita, quasi senza accorgersene, la trasmettono ai figli o ai nipoti. Cioè, innanzitutto il figlio o il nipote si rende conto di essere davanti a una persona viva che ama la vita, che ama un'attività, che ama la passione a cui si dedica. E questi ragazzi lo colgono molto più che le nostre parole.
Nick, l'adolescente protagonista del suo recente romanzo Ti aspetterò alla fine del mondo, si appassiona all'Eneide. Ma se dai grandi poemi antichi vogliamo arrivare alla letteratura per ragazzi, ai classici della letteratura per ragazzi, Salgari, Stevenson e tutti gli altri, i ragazzi li leggono ancora? Si appassionano ancora? O devono, secondo lei, Francesco Farigati, anche questi classici essere porti con un'intermediazione di un adulto illuminato e appassionato?
Io vedo che sì, in qualche modo, a meno di un talento naturale, di una predisposizione naturale, la presenza di un intermediario è importante. Ma ripeto, questo intermediario può essere anche a casa, cioè può essere chi si gusta, chi mostra questa passione per la lettura e quindi può cominciare a far apprezzare accanto al romanzo facile e dedicato alla loro età. E su questo secondo me oggi c'è un panorama stupendo, variegato, con tante proposte belle. Ma insieme a questo i ragazzi possono anche poi cominciare a apprezzare capolavori intramontabili anche magari del secolo scorso, di due secoli fa.
Torniamo al suo romanzo, Ti aspetterò alla fine del mondo, in chiusura. Questo è un romanzo particolare, è un romanzo ambientato nel lockdown, proprio nel momento più duro della pandemia, e che mette in scena un adolescente e un adulto, entrambi con delle ferite interiori ed entrambi conoscendosi in qualche modo guariscono, perlomeno si avviano verso un percorso di guarigione, di crescita. Come è venuta questa idea?
Dall'esperienza, cioè è un romanzo che veramente è nato durante i mesi del lockdown ed è nato quasi in contemporanea con l'esperienza che stavamo facendo, che io stesso stavo vivendo, no? Quindi da un iniziale disorientamento, da questo strano assedio che abbiamo vissuto, per cui ci siamo sentiti proprio circondati da un fenomeno misterioso, questo del coronavirus, dall'esperienza dell'isolamento. Ecco, eppure scoprendo in quel momento di lockdown che veramente la vita ci arriva dai rapporti più preziosi che abbiamo, quindi dalle relazioni, no? Da quelle relazioni che ci svegliano la vita. Ecco, scoprendo questo, un romanzo sul lockdown ha cominciato a nutrirsi anche di tutto il positivo che paradossalmente emergeva ai miei occhi in quel periodo, per cui insieme al senso di vuoto che Nick vive, insieme alla sua paura, insieme al disorientamento che vive, emergono in lui le grandi domande della vita. Perché accade questo? Perché cosa sono fatto? Che cos'è che desidero in fondo? E proprio durante il lockdown, anche a distanza, ecco che Nick può fare l'esperienza che ho fatto anch'io, cioè scoprire dentro gli occhi di altri uomini o di un uomo che esiste una speranza più forte di qualsiasi pandemia e che non muore neanche davanti a un'epidemia di scala mondiale, no? Ma anzi si rivela proprio nelle domande che abbiamo, nelle ferite che scopriamo di noi, ma anche nei desideri immensi che tra l'altro appunto i grandi classici tante volte svegliano in noi.
Era Francesco Fadigati, autore del romanzo Ti aspetterò alla fine del mondo, edizioni San Paolo. Dalla Tana vi salutiamo con una citazione ancora di Italo Calvino, grande estimatore di classici, che sottolinea l'importanza di gustarli a ogni età. Da Letizia Bolzani un caro saluto. Si dicono classici quei libri che costituiscono una ricchezza per chi li ha letti e amati, ma costituiscono una ricchezza non minore per chi si riserva la fortuna di leggerli per la prima volta nelle condizioni migliori per gustarli.
Nella tana del Bianconiglio.